Le strade di Magmel sono fatte d'acqua e collegano questo luogo eterno e invisibile alla costa irlandese. Le percorrono gli spiriti e le ninfe quando ritornano nell'antica patria, fermandosi a volte a qualche miglio di distanza per guardarla da lontano, affidando il loro cuore leggero al volo di un gabbiano. Queste creature possono arrivare in Irlanda anche a bordo di navi di cristallo avvolte nella nebbia e, una volta a terra, assumono l'aspetto di candidi anziani che se ne vanno in giro reggendo in mano un libro. Si dice che le ninfe, ogni 300 anni, assumano l'aspetto di donne mortali per accoppiarsi con un essere umano a cui insegnare, tra l'altro, l'arte di far brillare il vero e di spostare il vento. I loro figli saranno, in parte, delle anime perfette, nate per ricordare le sfumature di gigli e la casa delle stelle. Se siete riusciti ad arrivare a Magmel, non vedrete niente naturalmente, a parte la schiuma delle onde. Eppure è proprio qui che si trova una via piccola e lieve che vi condurrà fino al castello della Regina della Neve. Se seguirete quella stradina fatta di minuscole conchiglie che lambisce dapprima i bordi di rocce e scogli, per poi allontanarsi dal mare, arriverete all'interno di un altopiano in cui svetta solitaria una grande montagna che sembra si trovi in Finlandia. Qui la via si fa più ripida e stretta, fino alla vetta, completamente gelata. Ma non abbiate paura, da queste parti l'aria è sempre limpida e calda. Le pietre delle mura del castello sono turbini di neve azzurrina, tessuti pazientemente da uno scirocco leale perlaceo, sfuggito alle leggi del Mediterraneo. E a seconda di come si ammassano i fiocchi caduti, si possono formare stanze, corridoi, scale e saloni. Gli appartamenti del castello sono più di 1000 e quelli occupati dalla regina si estendono per molti chilometri quadrati, completamente illuminati dalle aurore boreali. Anche gli altri locali sono immensi e splendenti, abitati per lo più da quei turisti tenaci e fortunati che fino a qui sono arrivati. Nel castello, inoltre, si riposano a lungo prima di rimettersi in viaggio animali di ogni tipo, dal più timido al più saggio. Se volete trovare la regina, vi conviene recarvi in cucina, dove si trova spesso occupata a preparare qualche piatto per i viaggiatori di passaggio. Quando a malincuore capirete che è giunto il momento di ripartire, la regina srotolerà uno spago argentato sui gradini di ghiaccio dell'ingresso principale, che vi indicherà la strada che dovrete fare. Vi incamminerete in un paesaggio vasto e chiaro, costellato di boschi innevati. Non dovrete preoccuparvi di mettervi alla ricerca di alberghi o ristoranti, perché lo spago incantato vi procurerà tutto ciò di cui avrete bisogno. Dopo qualche giorno comincerete a intravedere un altro castello, circondato da un'enorme muraglia fatta di pietre nere e bianche, senza soldati di guardia, senza finestre, come se i suoi abitanti non aspettassero mai niente o nessuno, a parte il grido delle civette. Ed in effetti, come potrete notare, ogni volta che tenterete di avvicinarvi, quello si allontanerà di altrettanti passi, mantenendo fissa la distanza tra voi e le sue mura a scacchi. Siccome non siete dei turisti sciocchi, smetterete presto di inseguirlo e sotto una neve che cade a fiocchi sempre più grossi, seguirete nel giusto modo il continuo srotolarsi dello spago che ad ogni intoppo superato scioglierà un nodo. Di passo in passo continuerete il vostro viaggio fino a quando non vedrete gli abitanti di un piccolo villaggio occupati a demolire le mura di una grande torre. Guardandovi intorno scoprirete altre macerie, forse più di 100. Se chiederete ad un abitante la ragione di tanto accanimento contro queste costruzioni, vi risponderà, nei più semplici dei modi, che il loro scopo è quello di raggiungere la luna, che si dice porti fortuna, attraverso una torre altissima e perfettamente posizionata. Ma ogni volta che l'ultima pietra è stata collocata, la luna si è già spostata e continua a farlo notte dopo notte, anno dopo anno, senza pietà né alcuna sosta. Così ne costruiscono subito un'altra. Cercate di non fare commenti, gli abitanti non ne sarebbero contenti. Voltatevi da un'altra parte, sorridete pure se vi sembra il caso, ma senza farvi vedere. E poi riprendete a camminare. Le strade che portano ad Anorak sono ingannevoli e lo spago della regina non vi potrà aiutare, perché ci sono scelte che dovrete fare da soli ed infatti sparirà all'improvviso in mezzo ai fiori. Ad ogni modo, è bene che sappiate che questo villaggio è formato da tanti piccoli porti, per lo più abitati da pescatori e navigatori, che costruiscono le loro case in luoghi molto difficili da trovare, perché i sentieri che sembrano raggiungerle si interrompono prima o poi da qualche parte, dopo aver seguito questa o quella svolta, che non porta mai a nessuna soglia. Ciò che dovete imparare è che in realtà nessun sentiero è stato tracciato in modo casuale e che se termina in terra è per continuare in alto, sopra il ramo di un albero. Quando busserete finalmente alla porta di un'abitazione, gli anorokiani vi guarderanno con ammirazione e sarete loro ospiti finché vorrete. Arrivato il momento di andare oltre, percorrerete sulla cima delle piante una stradina di foglie di quercia che vi porterà fino all'antico regno di Agartha. Si dice che il regno di Agartha si trovi nel Tibet e che lo si possa attraversare in lungo e in largo senza nemmeno rendersene conto. Non si tratta naturalmente di una distrazione accidentale, ma del fatto che lo sguardo di chiunque arrivi da queste parti resta intrappolato nella casa del sapere, dove sono conservati i tesori spirituali del nostro pianeta, trascritti su grandi libri di pietra. Ed è così che i viaggiatori continuano a passeggiare per le strade di Agartha, tutte d'oro, in uno stato ipnotico, senza riuscire a conservare di questo magico regno che è un vago ricordo, che riaffiorerà a frammenti quando ce ne sarà il bisogno. Ad Agartha si trova anche una fauna spettacolare, che include uccelli dai denti aguzzi e tartarughe con 6 zampe. Bisogna infine dire che raggiungendo Agartha, anche solo per poterla poi dimenticare, siete arrivati ad una meta così alta che per continuare il vostro viaggio non potrete fare altro che scendere sempre più in basso. Per arrivare alla prossima meta, che alcuni chiamano la città della perdizione, mentre altri preferiscono lasciarla senza nome, bisogna seguire quella strada che porta al pantano della disperazione, dopo averlo superato con qualche difficoltà, perché l'angoscia tenterà sempre di avere ragione di ogni spiraglio di felicità. Dovrete passare davanti alla casa dell'interprete, circondata da una scivolosa muraglia e custodita da una guardia armata che vi darà il permesso di proseguire a patto che camminiate bendati fino al punto più alto della collina della difficoltà, che riconoscerete immediatamente perché per arrivare in cima dovrete camminare in salita. Quando vi toglierete la benda, sarete pronti ad attraversare la valle dell'umiliazione, dove un essere terribile e demoniaco tenterà di impedirvi di avanzare. Se riuscirete, non importa come, a distruggere quell'orribile illusione, arriverete nella valle dell'ombra e della morte, passando per un sentiero che procede zigzagando tra paludi ed abissi profondi da cui salgono gli echi soffocati di catene, grida e lamenti. Oltrepassato un pozzo in fiamme circondate da un fumo soffocante, raggiungerete le caverne dei giganti pietrificati, piene dei resti di quanti si sono perduti. Da qui scorgerete in lontananza la muraglia perlata della giosta della vanità, abitata da una folla sgargiante e rumorosa, destinata a non superare mai le mura della città. Svoltando verso destra e superato un oscuro maniero dai cortili lastricati di teschi fatti a pezzi dal vento e dal sole, arriverete nei pressi di una nazione in cui non si può entrare. Questo luogo è protetto da un'enorme muraglia rosso scuro, impossibile da superare. La legge che proibisce l'ingresso a chiunque non disponga del dovuto permesso è accettata da quelli che vivono nei suoi dintorni con serena filosofia, mentre i viaggiatori non fanno altro che cercare di ottenere il foglio di accesso con qualsiasi mezzo e senza alcun successo. Voi cercate naturalmente di non seguire il loro esempio. Del resto, per continuare il vostro viaggio, di entrarci dentro non ne avrete bisogno. Di questa nazione proibita non si sa assolutamente nulla, tranne che i morti vengono sepolti sotto il selciato delle strade, di modo che, al posto dei lastroni della pavimentazione, ci sono delle belle pietre tombali che escono dalle rosse mura, formando una lunga strada che vi porterà alla città di Selen, dove vivono delle crudeli creature. Il destino vuole che ci dobbiate entrare per poterne annientare almeno un esemplare, ma anche di più, se ci sapete fare. Prima di partire per Selen, dovrete procurarvi un fornello, alcune boccette di sale, uno specchietto, un mestolo di ferro dai bordi affilati, del carbone e un chirurgo esperto di arti occulte e marziali. Partirete di mattina alle 10 in punto, voi a piedi, voi a cavallo, seguendo rigorosamente la strada formata dalle pietre tombali. Dopo qualche ora potrete notare con un brivido lungo la schiena che la terra ha già assunto un colore smorto e fosco, mentre il cielo è diventato di piombo. Anche se il vostro petto è come stretto da una morsa angosciosa decisa a rimanere dove si trova, dovrete continuare ad avanzare. Quando sentirete in lontananza il suono lugubre di una campana, accucciatevi a terra in attesa di quel vento gelido e mesto che vi trasporterà come una foglia morta all'interno di una muraglia terribilmente bianca. Non appena i vostri occhi si saranno abituati alle tenebre che abitano da sempre nella città di Selen, vi ritroverete di fronte ad un edificio enorme, impossibile da definire, sulla cui cima si eleva imponente la statua di un essere orribilmente alato che strazia il cuore di una malcapitata o di un malcapitato. cercando di trattenere il fiato, imboccate una delle strade che terminano immancabilmente in un vasto cimitero. Scegliete un sepolcro ed entrateci dentro, dopo esservi portati le boccette dei sali al naso. Accendete il fornello e attendete pazientemente che il chirurgo estragga il cuore di un cadavere dormiente con il mestolo affilato e, conclusa l'operazione, carbonizzatelo immediatamente senza fare troppo caso al corpo del trapassato, che comincerà a raggrinzirsi tra fumi verdastri e scricchiolii. Mettetevi in tasca 2 o 3 manciate di ceneri, conservate il resto nel mestolo, uscite nella luce spettrale e correte all'impazzata tra sepolcri spalancati ed esseri orripilanti che, dritti in piedi sulle loro bare, si spolverano per bene gli abiti spiegazzati. Mentre il chirurgo con le sue arti marziali terrà a bada centinaia di occhi gialli, lanciate addosso a questo o a quello le ceneri del cuore carbonizzato precedentemente. Spariranno in una solfurea fiammata puzzolente. Intanto, con un po' di fortuna, sarete già arrivati davanti alle mura e ad una porta assolutamente chiusa. Niente paura, afferrate un vampiro di passaggio e versategli della cenere addosso. La tremenda esplosione farà tremare l'intera muraglia, aprendovi un varco. Quando sarete certi di essere in salvo, estraete dal taschino lo specchietto e guardatevi con attenzione. Sulla vostra fronte ci sarà scritto «Nuocio di notte ai nocivi», segno che siete ancora perfettamente vivi. Dopo aver salutato e ringraziato il bravo chirurgo, rimettetevi pure in marcia verso l'Aimac, una tetra fortezza, piazzata su un colle brullo nel mezzo di una valle selvaggia. Per entrarci dovrete camminare sopra una strada impervia che avanza arrancando fino ad un cancello che se ne sta lì, di malavoglia, nel centro di una muraglia livida e sporca. La fortezza è stata per secoli la dimora di una famiglia dal sangue avvelenato che fino a qualche decennio fa spargeva il terrore in tutto il vicinato e che, non potendo più avere figli, si è alla fine spenta, lasciando solo il ricordo dei suoi efferati delitti. La parte più agghiacciante della costruzione è la sala dei banchetti, costruita a forma di L con i muri di ossidiana e circondata da 13 sculture demoniache, nelle cui fauci spalancate dei piccoli specchi riflettono una luce cangiante. Voi distruggeteli tutti quanti, accuratamente, e poi andatevene da un'altra parte. Vi ritroverete nel giro di qualche giorno nella città delle sabbie, all'interno di un vasto anfiteatro roccioso. Le mura delle città sono bellissime, ricoperte interamente di mosaici dorati. Si dice che la città sia custodita da invisibili soldati, i diretti discendenti degli antichi crociati. Nelle stanze interrate del Palazzo Reale si possono ammirare migliaia di tessuti costosissimi e di pietre preziose, sete, damaschi ricamati, velluti e poi rubini, smeraldi, turchesi, zaffiri e diamanti. Ma se volete uscire vivi dai sotterranei, sarà meglio che li lasciate lì dove li avete trovati. Con le tasche leggere e molta fortuna troverete una strada che percorre un'alta gola fino a Scaumo, che si trova a 400 metri sul livello del mare. La strada sfocia direttamente nella piazza del mercato, semicircolare, proprio davanti alla grande muraglia che, antica quanto la terra, almeno così dice la leggenda, corre per chilometri e chilometri sempre alla stessa altezza. I cittadini ne parlano con timore perché sono convinti che al di là di quelle pietre che da tempo immemorabile stanno loro intorno ci sia la fine del mondo. L'unico che abbia mai varcato l'imponente sbarramento fu un coraggioso cavaliere che si fece scagliare da una catapulta oltre la muraglia e di lui non si seppe più nulla. Voi cercate di non imitarlo, fermatevi da queste parti a riposare per qualche giorno e poi riprendete il vostro viaggio, andando direttamente verso il porto, dove una nave vi porterà all'isola di Odos. In questo posto senza pari, le strade sono delle creature viventi che se ne vanno di qua e di là a loro piacimento, godendosi il movimento. Per viaggiare su quest'isola meravigliosa, non dovrete fare altro che sceglierne una e salirci sopra. Il momento migliore per soggiornare nell'isola di Odos è l'estate, quando le strade più famose del mondo se ne vengono qui per passare le vacanze. Siccome siete ormai completamente sincronizzati con i fatti più importanti di questo fantastico cosmo, arriverete qui proprio in agosto e, ridendo come degli sciocchi con le lacrime agli occhi, potrete ammirare il Viale del Tramonto, Via Veneto, Coronation Street e la lunga via per Tipperary, mentre caracollano allegramente per monti e per valli tra l'entusiasmo di una moltitudine di gente. Se guarderete con estrema attenzione, potrete vedere nel bel mezzo della strada gialla del regno di Oz, che corre felice nella luce dell'aurora, lo spago argentato della regina della neve, mentre saltella sempre più in alto, senza freni e senza nodi, quasi avesse centinaia di piccole ali ai suoi inesistenti piedi.